Buongiorno, mi scuso per la voce, probabilmente c'è ancora qualche residuo influenzale che è rimasto, quindi forse il tono è più basso del solito, però spero di riuscire a comunicare la parola del Signore. Vogliamo aprire la Bibbia sul libro dell'Esodo? Siamo al capitolo 20, stiamo parlando delle 10 parole di Dio, Esodo 20. Oggi leggeremo un solo verso in Esodo 20 e alcuni altri versetti nel resto della Bibbia. Esodo 20, verso 3. Dopo il prologo, questo è il primo comandamento. Non avere altri dei oltre a me. Non avere altri dei oltre a me. Abbassiamo il capo. Signore, siamo di fronte alla tua parola e chiediamo che questo tempo noi possiamo riconoscere ed esaltare la tua gloria, le tue perfezioni, e che la tua parola possa continuare a formarci, a istruirci, a indirizzarci, a orientarci, a edificarci, a correggerci. Fa affinché, Signore, noi possiamo essere un popolo impegnato per il tuo regno, per l'avanzamento del tuo regno e per proclamare il nome del Signore Gesù ad ogni creatura. Nel tuo nome ti chiediamo questo. Amen. Una delle cose più difficili da fare con i bambini è quella di insegnare loro l'arte della condivisione. Appena un bambino è piccolo, no? Lui ha la tendenza di pensare, assumere, immaginare che qualunque cosa lui ha vicino, attorno è sua e non va condivisa. Per cui spesso, no? C'è davvero una trattativa, un'educazione, come dire, che continua per anni e forse non termina mai. Occorre dire ai nostri bambini, guarda che ci sono alcune cose che possono essere condivise e alcune cose che vanno condivise. Quindi il gioco, il giocattolo, il bel giocattolo che ti hanno regalato va condiviso, perché se lo usa qualcun altro vicino a te, non, come dire, non lo consuma. La merendina, che a te piace molto, beh, se c'è un bambino che ha fame vicino a te, va condivisa, perché, insomma, no, ce ne sono altre, non è un problema, no? Il tempo, lo spazio, sono tutte cose che possono e devono essere condivise. Però, l'arte, come dire, di un bravo genitore, è quella di far capire al bambino che spesso, vicino alle cose che vanno condivise, ci sono delle cose che non vanno condivise. Alcune informazioni non vanno condivise. Alcune conoscenze che si hanno all'interno del nucleo familiare non vanno, come dire, messe in piazza senza un criterio. E più si cresce, ci sono anche altre cose che non vanno condivise. L'intimità di un marito e di una moglie non va condivisa. Qui, quello che il Signore ci sta dicendo in questo brano, in questo verso, è esattamente questo. Caro popolo, la mia gloria, la mia persona, la mia unicità, la mia perfezione non va condivisa. Non puoi. E noi come Chiesa, come popolo del Signore, dobbiamo crescere e acquisire questa consapevolezza. Ci sono alcune cose che, spiritualmente parlando, non possono e non vanno condivise. Dio, la sua unicità, non va condivisa. Ora, guardate, la Bibbia parla spesso di una pluralità di divinità. Ci sono molti dei nell'Antico Testamento e nella Bibbia. Vi ricordate alcuni nomi? Baal, Astarte, Chemon, Chemosh, no? Ci sono diversi tipi di Baal. Il libro dell'Antico Testamento è davvero denso di nomi di idoli e divinità che sembrano far concorrenza a Dio. Addirittura, no, se voi conoscete la Bibbia, e vi invito a leggere questo brano a casa, Primo Re capitolo 18, si parla di una lotta, di una battaglia tra il profeta di Dio, no, e i sacerdoti di Baal. E addirittura, no, c'è quest'uomo di Dio, Elia, che si prende in giro di questi uomini che servono gli idoli, perché dicono: dove sono? Cos'è che fanno? Quindi c'era un conflitto molto, molto denso. C'era una lotta continua per l'adorazione del vero e unico Dio, no? Vi ricordate, c'è un personaggio nella Bibbia, no? Che, come dire, ha iniziato bene, perché aveva un cuore dedicato al Signore, Salomone. Dio lo benedice grandemente, però più cresce, no, nella sua potenza, nel suo successo, nella sua carriera, più questo fatto corrompe la sua natura, la sua spiritualità. E a un certo punto la Bibbia ci dice che si ritrova con 300 mogli e 700 donne nel suo harem, che per accontentarle tutte inizia a costruire altarini alle varie divinità in tutto il suo territorio. E lui va in disgrazia. La battaglia con gli idoli, con le altre divinità, c'è sempre stata in tutta la Bibbia. E questo testo ci dice, in modo molto semplice, molto schietto: state attenti anche oggi, nel XXI secolo, agli idoli, all'idolatria, alle divinità diverse. Ora, guardate, la prima cosa che bisogna dire subito è il primo, questo primo comandamento ci dice: non adorare nessun altro idolo, non adorarli. Non prendere, non servire, non dedicarti a nessuna altra divinità straniera. Perché ci dice questo? Beh, perché, ma questi idoli, queste divinità esistono? C'è un rischio? C'è un rischio? La Bibbia ci dice che il mondo appartiene a Dio. E la Bibbia ci dice anche che molte divinità, che tutti questi idoli, queste divinità altre, non sono altro che semplici proiezioni dell'uomo che lo rendono schiavo. Però sono delle proiezioni talmente forti che hanno un potere nel rendere l'oppressione e la schiavitù agli uomini. Guardate cosa dice, ad esempio, leggo alcuni versi, Deuteronomio 4, verso 27. Il Signore vi disperderà fra i popoli e solo un piccolo numero di voi sopravviverà in mezzo alle nazioni dove il Signore vi condurrà. Là servirete divinità fatte da mano d'uomo, divinità di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono, non mangiano e non annusano. Queste divinità non hanno nessun potere, eppure rendono gli uomini schiavi, opprimono, fanno del male. La Bibbia dice in modo molto chiaro: attenzione, non esistono altre divinità oltre Dio, però gli idoli possono esercitare un'influenza sulla vostra vita, perché vi illudono e vi schiavizzano. In Isaia 2, al verso 8, parla: il suo paese è pieno di idoli, si prosta davanti all'opera delle sue mani. Cioè, queste divinità che non sono Dio non sono altro che il frutto, la produzione di artigiani davanti a ciò che le sue dita hanno fatto. Cioè, tu costruisci una divinità e ti prosti e ti inginocchi innanzi ad essa. In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli, Isaia 2 verso 20, gli idoli di argento e di oro che si erano fatti per adorarli. Cioè, gli idoli possono anche essere fatti di argento e di oro, ma sono comunque cose inutili che vanno gettate tra i topi e i pipistrelli, perché non hanno nessun valore. Infatti la battaglia nell'Antico Testamento è sempre stata contro l'idolatria, di abbattere gli idoli, perché solo uno è il Signore. Ora, fratelli, a me pare che questo avvertimento sia importante anche per noi oggi, perché noi diciamo: beh, ma oggi nel XXI secolo, sì, non è che ci siano molti idoli visibilmente riconoscibili, Però c'è un avvertimento che la parola di Dio dà anche alla Chiesa del Nuovo Testamento, e questo avvertimento è in 1 Giovanni 5 al versetto 21, dove a un certo punto dice, no? Figli miei, figlioletti miei, è l'Apostolo Giovanni alla fine dei suoi anni che parla, dice, figlioletti miei, guardatevi dagli idoli. Anche voi. Guardatevi dagli idoli. Vuol dire che pur se l'idolo non è niente in sé, è fuffa, però esercita, può esercitare un potere strano nella vita anche del popolo di Dio, può conquistare la sua attenzione. Per cui bisogna stare attenti, il cristiano è sempre un uomo o una donna che demolisce gli idoli attorno a lui. C'è una forza iconoclasta nel cristianesimo, nel dire lì dove c'è un idolo, quest'idolo va riconosciuto, smantellato, distrutto. E non possiamo convivere con gli idoli, perché Dio, come abbiamo visto prima, non condivide la sua gloria. Ma gli idoli, Pippo, sono soltanto le statue? No, neanche la Bibbia considera l'idolo soltanto la statua di turno. La Bibbia dice in modo chiaro, ad esempio, in Abacuc 1, verso 11, dice «State attenti da tutti quegli uomini che andranno via come il vento e che hanno nella forza il loro idolo». La forza, il potere, può essere un idolo. Ma non soltanto questo. Giobbe 31 dice «A volte le ricchezze, l'oro». No, le risorse materiali possono essere l'oggetto della nostra fiducia e questi sono idoli. Tu non puoi servire Dio e Mammona, cioè a volte i soldi, no? Capite? Anche lì è l'idolo di questo mondo, anche lì è un idolo, non è una cosa, come dire, che si concretizza facilmente, ma è un rischio, no? La Bibbia parla dell'avarizia, della cupidigia, Colossesi 3:5. L'avarizia, chi vuole tenere, accumulare, chi ha paura, no, a condividere la propria vita, il proprio tempo, le proprie risorse, avarizia, quella è la cupidigia, e dice Paolo, è un idolo. Ma non solo questo, anche a un certo punto in Filippesi 3, verso 18, dice che anche lo stomaco può essere un idolo. In un'epoca in cui siamo continuamente bombardati, no, dalle sollecitazioni dei vari master chef di turno, anche lo stomaco. Pensare alla propria, al proprio benessere, all'assimilare, all'essere, al gustare, al perfezionismo anche nella cucina. Sono tutte forme di idoli, no? E le persone si fanno idolo di molte cose. E Giovanni sintetizza, state attenti, dalla concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Perché queste cose non vengono dal Padre e queste cose vengono dal mondo e rappresentano per voi il rischio di idolatria. Cari fratelli, guardiamoci dagli idoli. È una minaccia, anche per noi. Sapete, Baal era una divinità strana, perché... Lui era la divinità, l'idolo, il dio del tempo. Per cui quando c'era la pioggia, il popolo non riusciva a spiegarsi la forza della pioggia, e per spiegarsi la forza della pioggia o del tuono, ecco che c'era Baal. Allo stesso modo Baal era l'idolo, la divinità della fertilità. Cioè c'era una difficoltà ad avere figli, ecco che ci si rivolgeva a Baal, perché... Come dire, erano ambiti che hanno comunque una certa forza, un certo fascino, e non riuscivano a spiegarsi queste cose, per cui si inginocchiavano a queste forze naturali, ma sono cose create. Quindi cosa fai con l'idolo? Scambi. L'idolo è uno scambio diabolico tra ciò che è la creazione e il creatore, tra la creatura e il creatore. Quando tu adori l'idolo, adori una forma della creazione. E non stai adorando il Creatore. Figli miei, guardatevi dagli idoli. Cos'è? Cos'è che davvero muove la mia vita? Cos'è che mi fa, che alimenta la mia ambizione personale? Cos'è il mio desiderio più profondo? Cos'è la mia, il motore, il volano della mia esistenza? Cos'è quella cosa per la quale sono pronto a sacrificare molto, se non tutto? Cos'è quella cosa a cui davvero tengo e che non rinuncerei mai e che nessuno deve permettersimi di intaccare? Cos'è quella cosa? Pensaci un attimo, perché quella cosa è il tuo idolo. Figli miei, guardatevi dagli idoli. Non esiste, non avere altri dei al di fuori di me. Però, questo testo però non ci parla soltanto dell'idolo. Questo testo ci dice anche che se tu vuoi servire Dio, il Dio della Bibbia, devi fare una scelta. E devi fare una scelta consapevole, non superficiale, una scelta non banale. Servire il Signore significa, è una scelta che significa dire sì a Dio e contemporaneamente dire no a tutte le altre opportunità e possibilità. Se tu non hai la consapevolezza di questa scelta, allora ti stai illudendo probabilmente di servire Dio. Esempio dov'è nella Bibbia questo? Io vorrei che prendiamo assieme il testo in Giosuè. Al capitolo 24, al versetto 14, servire il Signore implica una scelta. Giosuè 24, verso 14. E questa scelta va fatta con convinzione, con consapevolezza. Giosuè 24, verso 14. Se non lo trovi, seguimi, lo leggerò. Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà, e togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono al di là dal fiume e in Egitto, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. Scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono al di là del fiume, o gli dèi degli Amorei, il paese nella quale siete, però quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Scegliete oggi. Avere con la consapevolezza di chi è Dio, della sua unicità, significa aver fatto questa scelta profonda, unica, una scelta radicale, una scelta che non ammette, come dire, soluzioni parziali, una scelta che è o questo o quest'altro, una scelta che non può essere combinata con tante altre alternative. Scegli oggi chi vuoi servire. Basta prenderci in giro, basta con questi tentennamenti, basta con questa fede che balbetta, che non riesce in qualche modo a esprimere il suo vigore. Scegli oggi. Hai scelto di servire Dio al 100%, allora vivi di conseguenza, vivi, no, con questa prospettiva. Hai scelto di seguire gli idoli che sono al di là del fiume? Bene, fallo! Però non puoi mescolare le due cose. Non puoi vivere o questo oppure quest'altro. Scegli oggi chi vuoi servire. E io mi chiedo, fratelli, se questo appello alla radicalità, a una scelta decisa e consapevole, non sia quello di cui io e te abbiamo bisogno ancora oggi per regolare spesso vite confuse, situazioni individuali e personali che in qualche modo sono stordite dai fatti di questo mondo, ma per un semplice motivo, perché alla base non c'è una scelta così radicale, così convinta come quella che troviamo nella Bibbia. Chi vuoi servire? Chi è che vuoi servire? Pippo, ma cosa significa scegliere Dio? Verbo scegliere è un verbo difficile. Cosa significa scegliere Dio? Beh, scegliere Dio significa due cose almeno. La prima cosa è amarlo. Scegliere Dio significa amare Dio. Tu amerai il Signore, il tuo Dio, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. E Gesù riprende in Matteo 22. La donna o l'uomo che sceglie Dio è una donna o uomo che ama il Signore. Ora, io lo so che spesso quando si parla di amore, in qualche modo noi entriamo facilmente, no, nella nuvola del romanticismo, no? E, come dire, ci confrontiamo un po' per questo. Però nella Bibbia c'è chiaramente una dimensione affettiva ed emotiva che va rispettata. Tu devi amare il Signore. E questo significa che in qualche modo devi far crescere nella tua vita quel sentimento opportuno che viene fuori dal fatto che Dio è il Padre che si prende cura degli orfani, che Lui è pieno di grazie e di misericordia verso i Suoi figli, che Lui in qualche modo è colui, come è scritto, no? Che ti prende in braccio e ti accompagna passo dopo passo. Osea 11. Quindi amare Dio significa esattamente questo, vivere con serenità la dimensione emotiva, affettiva della nostra relazione con Dio. Significa essere innamorati di Lui. Significa quindi in qualche modo di non aver paura anche di manifestare questa gioia e quest'amore. Anche in chiesa, anche fra di noi, va bene, non è un problema. Quindi questo aspetto affettivo dobbiamo richiamarlo ed è naturale che ci sia. Non è che essere, come dire, che vivere in una chiesa battista significa congelare le emozioni. Ma chi l'ha detto? Ma dove è scritto questa cosa? Anzi, vuol dire vivere in modo pieno questa dimensione affettiva ed emotiva della pienezza e della grandezza dell'amore di Dio. Anche nella nostra espressione di lode. Ma scegliere non significa solo amare Dio. Scegliere significa anche obbedire ai Suoi ordini. Scegliere significa anche obbedire ai Suoi comandamenti. Significa in qualche modo fare in modo che io rispetti Dio sempre. Freud diceva una cosa quando ragionava sui comandamenti. E soprattutto su uno. A un certo punto lui fa un commento sul detto del Signore Gesù: ama il prossimo tuo come te stesso. E in un suo scritto Freud dice: non c'è nulla di più contrario alla psicologia che questo detto. È impossibile. Tu non puoi amare il tuo prossimo. Immagina un vicino, a una persona che ti sta vicina, che è completamente diversa da te, che è straniera da te, che ha modi di fare molto diversi, che ha magari, come dire, un'abitudine che ti infastidisce continuamente, no? Che ti mette in difficoltà quanto lo incontri. Come fai naturalmente ad amare una persona che vive in questo modo? Eppure il comandamento del Signore Gesù è proprio questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Significa ama la persona che ti sta vicino, anche se è innaturale farlo. Cioè, anche se non è la cosa più spontanea che ti verrebbe da fare. Scegliere Dio significa non soltanto vivere quest'amore nella pienezza delle affinità, ma significa anche obbedire ai Suoi comandamenti e obbedire ai suoi ordini anche quanto io non mi sento di farlo. Anche quanto non mi sento di farlo. Tu lo ami, punto, e basta. Immagina un matrimonio in crisi. Immagina cosa succederebbe, no? Ai nostri matrimoni, se alla prima occasione in cui la nostra percezione del sentimento verso l'altro è indebolita. Io sono sicuro, no? Che 9, in questo caso, il 99% dei nostri matrimoni, finirebbero nel giro, a breve. Perché se tu non hai la consapevolezza che a volte, anche in una relazione di coppia, no? A volte bisogna continuare ad amare, anche se non ti senti di farlo. Se tu non entri in questa logica, allora ti dico per certo che prima o poi incontrerai delle grosse difficoltà. È così, se è così nel matrimonio. È anche così nel nostro rapporto con Dio. Ci sono momenti, ci sono situazioni nella nostra vita dove a un certo punto se tu hai scelto Dio e se tu dici, se tu lo ami, obbedisci ai suoi comandamenti anche se c'è la nebbia davanti agli occhi. Cari fratelli, purtroppo, spesso, noi abbiamo una spiritualità che non è proprio costruita su questi termini. Ma io sento le nostre preghiere, le nostre preoccupazioni. Spesso sono tutte attorno a me. I miei problemi, i miei bisogni, la mia preoccupazione, la mia vita. E se qualcosa non è immediatamente coerente o congrua con la mia dimensione soggettiva o personale, non va bene. Invece obbedire al Signore significa che a un certo punto, come il Signore Gesù dice a Giovanni, tu seguimi, non preoccuparti, tu seguimi, anche se adesso non hai immediata percezione della bussola, tu vienimi dietro. Amare il Signore significa anche questo, scegliere il Signore significa esattamente questo, significa obbedire alla Sua parola. Anche quanto non c'è questa emotività frizzante, questa consapevolezza gioiosa. Amare significa obbedire alla sua parola. Il Signore Gesù stesso dice, se voi, chi mi ama, dice il Signore Gesù, non farà solo manifestazioni di gioia, ma Gesù dice, chi mi ama osserva i miei comandamenti. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Chiediti, c'è qualche comandamento da cui stai fuggendo? C'è qualcosa che dici, no, questo non fa per me, devo aspettare ancora un po'? Allora in realtà probabilmente non ami ancora abbastanza, non hai ancora scelto in modo radicale. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Il Signore Gesù stesso, in Giovanni 17, prega per i suoi discepoli. A un certo punto prega proprio per questi. Padre, io ti prego affinché loro siano mantenuti, sostenuti, circondati dalla tua parola. Giovanni 17, verso 6. Malgrado i test, le tentazioni di Satana, malgrado Satana è lì che opera, che cerca, Gesù dice, voi siete stati fedeli alla mia parola. La parola di Dio abita nei loro cuori. Quanti di noi hanno scelto davvero il Signore? Hanno fatto questa scelta radicale? Quanti di noi amano il Signore e sono pronti a obbedirgli anche quanto la nebbia è davanti ai loro occhi? Questo è quello che ci dice questo testo. Non avere altri dei oltre me. Ed è l'invito all'integrità. A vivere, ad amare il Signore non con una parte del nostro cuore, ma con tutto il nostro cuore. Cioè, a dedicarsi in modo perfetto, in modo pieno, in modo integro, in modo completo al Signore. Significa essere donne e uomini tutte di un pezzo. La Bibbia ci dice che Noè, Genesi 6, verso 9, era un uomo giusto e integro e perfetto. Io non credo che Noè fosse senza peccati, non è questo che la Bibbia ci dice. Ma ci dice che quell'uomo, come dire, ha mantenuto il passo e l'obiettivo volta dopo volta, no? Malgrado tutte le tentazioni e i dubbi e le incertezze, le prese in giro, no? E come dire, e le situazioni contestuali attorno a lui. Lui era lì, ha creduto alla promessa di Dio e si è impegnato nella costruzione dell'arca, e per questo lui era un uomo giusto e integro. Lui era un uomo resiliente, cioè in pratica non faceva, assorbiva il colpo ma andava avanti. E io mi chiedo se nella nostra vita c'è spirituale, c'è questo stesso atteggiamento. Vi ricordate quando il giovane ricco incontra il Signore Gesù? Il giovane ricco incontra il Signore Gesù. Ora, guardate, aveva un curriculum incredibile. Era un uomo che amava la legge, che rispettava la legge, di ottima famiglia, no? Ottima formazione, di bell'aspetto, estremamente promettente. Ma Gesù dice a lui, c'è una sola cosa che ti manca, per essere perfetto. E il testo significa per essere un uomo integro, tutto d'un pezzo per il Signore. Vendi quello che hai e seguimi. E il testo ci dice che lui ci pensò un attimo e se ne andò indietro, amareggiato, triste. Questa integrità non faceva per lui. Fratelli, io vorrei che coltivassimo questo senso della perfezione, che non è arroganza per Dio, ma questo profondo senso dell'integrità, di avere un cuore indiviso, integro per il Signore. Davide, primo re 9, verso 4, ci viene descritto come un uomo integro, come l'uomo secondo il cuore di Dio. E sappiamo che questo non significa che Davide non ha mai sbagliato. Anzi, sappiamo cosa ha fatto Davide. Però malgrado questo, no? Lui è continuato a vivere in una relazione di integrità con Dio, di autenticità, di passione, di essere lì a obbedire ai comandamenti del Signore. E io capisco perché il Signore Gesù a un certo punto in Matteo 5, al verso 48, fa questa affermazione che sciocca molti, che dice, siate perfetti come è perfetto il Padre nostro. Vi siete mai chiesto perché? È così difficile, com'è possibile che Gesù ci pone questa richiesta? Ma in realtà quello che ci sta chiedendo è di essere persone integre, persone che amano il Signore con un cuore indiviso, integrità di mente, di carattere, di volontà, di azione. Essere non senza, senza puntini neri, ma uomini che davvero sono riconoscibili, perché nella loro vita si intravede in modo molto luminoso la filigrana, la trama dell'opera di Dio. Ce l'abbiamo, fratelli, vogliamo ricercarla con dedicazione, con passione, questa dimensione. Due conseguenze su questo, e mi avvio alla conclusione. Due conseguenze che possono sembrare molto distanti, ma non lo sono. La prima è questa, fratelli. Stiamo attenti a tutto ciò che c'è di occulto e di superstizioso e di magico attorno a noi. Stiamo molto attenti. E questo è un avvertimento che vale anche per i cristiani, perché spesso nelle chiese non si parla di questo perché si dà per scontato. Però il nostro è un paese dove il tasso, la percentuale di fenomeni occulti e di superstizioni varie, di aspetti magici è altissima. E spesso anche all'interno, vicino la nostra vita, ci sono contagi che possono essere pericolosi. Vorrei leggere un testo in Deuteronomio 18, al verso 10. Deuteronomio 18, verso 10. Stiamo attenti a queste cose. Guardavo l'altro giorno una pubblicità sull'iPhone, una app che mi garantiva con pochi euro la lettura della mano continua e accurata. Guardate, fratelli, queste cose non sono banali, eh? Ci sono in Italia un numero di uomini e donne che si spacciano per medium, che è un numero altissimo, che non ha pari in Europa. E anche forme di religiosità paracristiane che ti garantiscono la lettura del tuo futuro, magari guardandoti, no, dal fondo del caffè al fondo degli occhi. Fratelli, stiamo attenti a queste cose. Forme di irrazionalità, ma molto pericolose. Deuteronomio 18, verso 10. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né il negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore, il Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te invece il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Non ci sono oroscopi che tengono. Non ci sono forme, no, di, come dire, scherzose di divinazione. Non ci sono medicine alternative che possono garantirci un futuro certo. No, no, queste cose il Signore non le permette. E questo è un avvertimento che anche come Chiesa dobbiamo mantenere. Levitico 19 verso 31. Non vi rivolgerete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi a causa loro. Io sono il Signore, il vostro Dio. Noi spesso, fratelli, abbiamo perduto questa consapevolezza, che in realtà dietro il visibile c'è una battaglia spirituale. E l'integrità che i cristiani devono mantenere va anche in questa direzione. E questo, il fatto di essere nel ventunesimo secolo, no, di aver fatto delle conquiste scientifiche e tecnologiche tali, non ci esime da questo rischio, anzi ci espone a fenomeni di irrazionalità e superstizione ancora più, come dire, più subdoli e perniciosi. Quindi stiamo attenti verso queste cose. Queste cose sono proibite per chi crede in Dio. Noi non possiamo coltivare, incoraggiare, far finta di nulla, non possiamo andare dietro a queste cose in nessun modo, perché sono delle false profezie e come tali hanno una natura che è diabolica. Quindi nessuna forma di spiritismo, di stregoneria, di astrologia o miscugli vari, medicine alternative che ti garantiscono un futuro glorioso, un successo pieno di chissà quale benessere. No, 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 no. La nostra sicurezza sta in Dio. Noi soltanto quando stiamo fermi in Lui e nella Sua parola abbiamo la certezza e la sicurezza e la protezione. Allora, fratelli, questo è l'invito, penso, in modo molto chiaro, per noi, Chiesa Trento, nel ventunesimo secolo. State attenti a questi fenomeni che non sono soltanto fenomeni di irrazionalità, ma sono veri e propri rischi spirituali. Stiamo attenti. Ma non c'è soltanto questo. C'è un'altra cosa, un'altra conseguenza di cui vorrei dirvi questa mattina. Che è esattamente questo. Come noi approcciamo la sofferenza E questo penso sia un'altra conseguenza di questo comandamento. Qual è il modo con la quale noi ci affrontiamo le malattie o i problemi molto dolorosi della nostra vita? Siamo lì a sottometterci con umiltà e con pazienza davanti al Signore? Siamo sicuri anche durante le avversità che Dio ci ama ed è lì con noi, che si prende cura di noi, che Egli sicuramente ci soccorrerà? E invece a me pare spesso, no, che in molto cristianesimo contemporaneo c'è una concezione della sofferenza che non è per niente biblica. Perché si arriva a pensare, come dire, a resistere e a rifiutare, a pretendere. C'è una pretesa di benessere e di guarigione che non è biblica. Dio sicuramente si prende cura di noi, Dio sicuramente può intervenire in modo miracoloso, però non possiamo mai attribuire la nostra situazione di sofferenza, il nostro dolore, come se fosse, come dire, qualcosa al di fuori del controllo, della sovranità e della perfezione di Dio. Ecco, è il diavolo che sta facendo questo, quindi al di fuori del controllo di Dio. No, la Bibbia ci dice che non ci sono limiti alla sovranità di Dio e che nella sua immensa sovranità anche le situazioni di sofferenza più dolorose possono essere da Dio usate. Io non so come, non so in quale modo, ma so che lo fa per la sua gloria e so con certezza che un giorno comprenderemo. E allora spesso noi dobbiamo imparare a mettere le nostre difficoltà e la nostra sofferenza e i nostri bisogni pieni anche nelle mani di Dio. Ricordiamoci che siamo tutti da Adamo sotto il giudizio di Dio e che la morte prima o poi ci colpirà, prima o poi siamo segnati da questo virus mortale e che la vittoria che Gesù Cristo ha già conquistato sulla croce sarà pienamente realizzata quando Lui ritornerà e quando ci saranno nuovi cieli e nuove terre, e una nuova terra. Ma fino ad allora non può esserci nessuna pretesa. Sappiamo che siamo esseri fallibili e la malattia a volte intacca, arriva nel modo tragico. Però anche nel diluvio, che ricordiamoci è comunque mandato da Dio, anche nel diluvio, ricordiamoci, anche in mezzo alle piaghe, che ricordiamoci sono comunque mandate da Dio, anche in mezzo a quella situazione di giudizio, sappiamo, ci dice la Bibbia, che Dio viene in soccorso, che Dio viene in soccorso del suo popolo, che Lui non ci lascia e non ci abbandona. Deuteronomio 4, verso 31, dice: poiché il Signore, il tuo Dio, è un Dio misericordioso, Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà, Egli non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Cari fratelli, questo è quello che ci dice il testo, che anche in mezzo alle malattie mortali, anche se divorati dalla febbre, anche se consumati dalla fame, sappiamo che Dio ha comunque la vittoria in ogni circostanza. Sappiamo che Lui fa esattamente questo. Sappiamo che Dio veglia sui passi dei Suoi fedeli. Sappiamo che Dio, mentre gli empi sono nelle tenebre, sappiamo che Dio si prende cura del suo popolo. E allora mi viene in mente, e mi avvicino davvero alla conclusione, due consigli che la parola di Dio ci dà, molto utili, nel caso in cui io e te ci ritroveremo in situazioni difficili e di sofferenza, e ti garantisco che è solo questione di tempo, ma prima o poi io e te saremo in situazioni difficili e di sofferenza. E allora dobbiamo essere attrezzati con la parola di Dio a resistere e a vivere anche questa situazione, no, in modo integro, con la consapevolezza che Dio è il Signore dei Signori, il Re del Re, e che anche, come dire, nella valle dell'ombra Lui è comunque con noi. Prima Pietro 5, verso 6, ci dice che in queste circostanze, e non è un invito alla rassegnazione, non voglio comunicare questo, ma un impegno integrale per il Signore. In Prima Pietro 5, verso 6, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Delle situazioni difficili, vivi, riconquista questa dimensione dell'umiltà, dell'essere davanti al Signore con un cuore spezzato. E Giacomo 5, verso 11, no? Noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Cari fratelli, questo significa umiltà e pazienza, le virtù che dobbiamo coltivare nella nostra vita, umiltà e pazienza. Se tu credi del Dio unico della Bibbia, sai che Lui può intervenire in qualunque modo, sai che Lui ha tutto sotto controllo e che in ogni circostanza ti chiama a vivere con umiltà e con pazienza. E questo testo, fratelli, ci dice l'ultima cosa, che noi possiamo conoscere quest'unico Dio soltanto attraverso Gesù Cristo. Lui dice, Lui ha fatto conoscere il Padre in modo pieno. Chi ha visto me, ha visto il Padre. E Lui dice, io sono l'unica via, io sono la via, la verità e la vita. E nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Com'è? Hai conosciuto Gesù? Hai un rapporto, una relazione personale con Lui? È Lui il tuo Maestro, il tuo Signore, il tuo Salvatore, il tuo Redentore? Lui è colui che ha vissuto in modo pieno questa profonda unicità, questa profonda, che manifesta come il Dio uno e trino si è fatto conoscere nella nostra vita. Che Dio ci dia grazia questa mattina di essere un popolo attento agli idoli, che dice no agli idoli e che fa proprio questo versetto, non avere altri dei al di fuori di me. Abbassiamo il capo. Vogliamo pensare alla nostra vita il nostro cuore è una fabbrica di idoli. Signore, ti chiedo, Signore, questa mattina che ognuno di noi possa davvero vivere in modo integro la propria relazione con te. Aiutaci Signore a essere il popolo che tu vuoi che noi siamo, e dacci questa prospettiva, questa visione. Signore, ti prego, Signore, di attrezzarci, equipaggiarci, affinché, Signore, anche nelle nostre relazioni quotidiane possiamo manifestare la Tua unicità, la Tua grandezza, la Tua perfezione. Perdona, Signore, tutte quelle volte che ci siamo allontanati da Te e che abbiamo seguito altri idoli, altre divinità. Riportaci, Signore, nel Tuo ovile e dacci la strada, Signore, e la forza per camminare in essa. Nel Tuo nome ti prego. Amen.